incredibile, se ci pensi, voglio dire, Samsung, chi più di voi, insomma, ha il polso della situazione. Questo oggetto qua è incredibile, cioè noi passiamo 24 ore al giorno, un metro di distanza sta questo oggetto, ormai è parte dell'esistenza intima, totale. E quindi, non so, io lo trovo incredibile e poi sarà incredibile vedere i prossimi device, quali saranno. E qui volevo un po' un tuo aiuto. Dacci una fotografia innanzitutto su qual è la situazione in Italia a livello mobile, che fotografia faresti?
Volentieri. In Italia si vendono ogni anno circa 13 milioni di telefoni cellulari, di smartphone. Sono le dinamiche però in atto e intanto questo numero rimane abbastanza stabile nel tempo, quindi sono molti anni.
Ripetimi il numero?
13 milioni di telefoni cellulari. Però ci sono le dinamiche in realtà se guardiamo un po' sotto la superficie. La prima è che generalmente si vendono di smartphone di fascia un pochino più alta rispetto al passato. È quello che dicevi, cioè tutti noi abbiamo lo smartphone che entra in tanti ambiti diversi della nostra vita e allora il dispositivo molto semplice magari è meno utile da questo punto di vista, investiamo un pochino di più e compriamo uno smartphone un po' più carrozzato, un po' più equipaggiato da un punto di vista tecnologico. Cambia un po' il modo in cui compriamo lo smartphone, quindi la curiosità qui è che una parte importante degli utenti oggi, quando sta comprando un nuovo smartphone, restituisce lo smartphone precedente. In passato invece restavano nel cassetto. Oggi un numero significativo di persone ha attuato questo tipo di comportamento e se la vediamo dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, direi l'elemento forte di questi ultimi anni sono i display flessibili, quindi il cambiamento del paradigma. In passato è sempre stato vero, se volete, che per avere un display grande dovevo necessariamente avere uno smartphone grande con me. I display sono cresciuti, anche la dimensione dello smartphone quindi si è cresciuta, ma siamo al punto in cui se andiamo oltre non sta più in tasca evidentemente quello smartphone, diventa un tablet, però è un altro prodotto evidentemente. Il display flessibile ci permette di accomodare queste due esigenze sullo stesso dispositivo. Quando lo chiudo, grazie proprio alla flessibilità del display, ho più o meno dimensioni, volumi e peso di uno smartphone standard, ma quando lo apro ho un display molto grande che soprattutto per i contenuti multimediali e l'attività social si presta moltissimo, insomma.
Torno a te poi per capire che direzione futura. Abbiamo visto un sacco di strumenti peraltro annunciati in questo periodo, proprio nuovi oggetti tecnologici, quindi questo è un tema interessante. Quando si dice però la parola mobile, mobilità, cioè una mobilità su strada, una mobilità su rotaia, no? Su strada volevo capire, Lorenzo, ad oggi tutta questa tecnologia si vede, non si vede? Dove siamo?
Beh, diciamo che intanto Movion è la società che per il gruppo Autostrade produce, fa la tecnologia. E questa tecnologia, lo scopo principale è quello di rendere la mobilità, alla fine, semplice, sicura soprattutto e sostenibile. E per questo Movion noi ricerchiamo, applichiamo costantemente nuovi strumenti, anche usando l'asset autostradale per metterli in pratica, per ingegnerizzarli.
Mi fai un esempio?
Beh, per esempio sulla sicurezza che è la cosa alla quale, se vuoi paradossalmente, l'utente percepisce meno, dà per scontato che entra in un'autostrada sicura, che quando va su un ponte è sicuro, che quando entra in una galleria è sicura. Noi stiamo molto applicando l'utilizzo di droni e di intelligenza artificiale per permettere, ad esempio, di fare delle ispezioni visive in galleria e sui ponti senza chiudere il traffico, in maniera anche più efficiente, più efficace, perché su un ponte un drone ci va meglio dell'occhio umano, ad esempio.
Chiaro.
Oppure la parte di semplicità d'uso. L'utente, quando usa l'autostrada, vuole che il traffico sia fluido e vuole che sia semplice. Sempre più la mobilità è end-to-end, cioè non door to door, non solo all'interno dell'autostrada, ma da porta a porta. Quindi noi usiamo tecnologie che possono essere anche esportate al di fuori per garantire lo stesso all'utente un traffico fluido, modalità di pagamento semplice. Ad esempio, contiamo molto sul traffico elettronico, in aggiunta al dispositivo, l'utilizzo della targa come mezzo di pagamento, che permette anche a quegli utenti che utilizzano, oggi è strano vedere persone in fila al casello che pagano con gli spiccioli. Come mai non si potrebbe utilizzare per quel segmento di utenti una app nella quale io metto semplicemente la targa e apro la sbarra, ad esempio.
Sai che mi hai fatto venire in mente, citando i droni, ho di recente dovuto riparare una parte del tetto di casa mia ed è arrivato questo inglese col suo furgoncino e io ho detto, ti faccio salire, dov'è che metti la scala? E lui mi ha guardato come dire, ma questo è un coglione, io è coglione, nel senso. E io dicevo, ma no, cioè dove sali? No, non salgo. Ma come non sali? E dice, no, io mando sul drone, ma guardato, come dire, tu chiaramente tecnologia non sai assolutamente niente, cioè drone, you know, exist, e quindi ha mandato sul suo drone, ha fatto la sua ispezione e poi ha detto ok, questo è quello che va fatto. Quindi ho visto anche nella parte elettrica il tema dell'energia, le pale eoliche, avrai, ci sono le pale eoliche, vanno i droni a vedere, è molto interessante questa parte.
Assolutamente, tu pensa solamente al fatto che noi ora stiamo utilizzando i droni pilotati dal remoto, cioè la persona non è lì come sotto il tetto di casa tua, da Roma può fare alzare un drone a Genova e fare ad esempio un controllo del traffico in un punto in cui non ci sono ad esempio le telecamere, quindi tu vedi quello che sta succedendo perché piloti il drone da remoto.
Marco, dimmi la parte invece di mobilità ferroviaria. Peraltro io ero un vostro cliente quando vivevo a Milano, prendevo sempre, capito, andavo Como, Galarate, insomma, facevo tutti
cliente felice.
Cliente felice, non ero felice del lavoro che facevo, era un'altra cosa, ero felice del tratto, il momento in treno anzi era il migliore perché almeno non dovevo stare in ufficio, capito, questa era. Che situazione vivete voi oggi?
Beh, adesso ci sono molte analogie con la parte di infrastruttura stradale e di traffico su strada, perché alla fine anche la ferrovia è fatta da binari, quindi da un'infrastruttura, ci sono ponti, ci sono gallerie, quindi è molto simile da questo punto di vista, e ci sono dei veicoli che ci passano sopra. Evidentemente sono veicoli che hanno caratteristiche diverse e con dati di complessità diversi, però quello che veniva detto in termini di capacità, diciamo, di monitorare il sistema, di raccogliere dal sistema le informazioni che servono per fare la manutenzione, per accorgersi dell'usura o meno di quelle che sono le infrastrutture, e tutto quello che riguarda l'interfaccia fra l'infrastruttura e il treno, per esempio, è interessante che quando il treno passa sui binari, i binari leggano lo stato delle ruote, per esempio, così come è interessante che quando il treno passa sul binario, il treno legga lo stato dei binari. Queste sono ormai cose che si stanno progressivamente implementando, che consentono di dare fra sensori, droni, perché c'è la combinazione, diciamo, dei sensori e poi con la capacità di dare una vista attraverso appunto delle immagini, uno riesce a tenere sotto controllo meglio l'infrastruttura. Questo è quello che sta avvenendo, diciamo, sostanzialmente dentro il mondo ferroviario. Non ci siamo ancora in questi termini, però tutta una serie di altri temi, la guida autonoma. È chiaro che quando tu hai un veicolo che gira su una sede vincolata, il tema della guida autonoma è teoricamente più semplice, perché hai molte meno interferenze e devi gestire la cosa in termini diversi. Ci sono metropolitane che funzionano così, ci sono già anche, diciamo, tratti di treni. Quindi l'evoluzione tecnologica va in questa direzione, e dall'altra parte trasformando il treno, insomma, io ricordo un nostro macchinista che ha detto: sono partito a fare questo lavoro, insomma, con qualche anno di esperienza, e facevo il meccanico sostanzialmente, no? Quindi ero il meccanico, oggi faccio il pilota d'aereo, perché effettivamente oggi tu, quando entri in una cabina del treno di quelli nuovi, hai una sensazione molto più simile all'aereo e hai tutta una serie di strumentazioni con tutti i limiti che hanno anche le auto. Un tempo magari ti mettevi lì col fil di ferro, aggiustavi qualcosa, oggi quando c'è un problema ti fermi, c'è la scheda elettronica, devi chiamare qualcuno, devi dire che devi cambiare. Però l'evoluzione è questa dal punto di vista tecnologico.
Mi dici solo una curiosità: quanto c'è di guida autonoma su un treno? Cioè, quando io prendo un treno, è, diciamo, guida full manuale, c'è qualcuno che sta guidando sempre, c'è un aiuto?
No, oggi c'è il macchinista, e il macchinista è il responsabile del treno.
Ok.
Quindi è in assoluto, diciamo, il sovrano del treno, perché ha la responsabilità di condurre il treno. È chiaro che tutti gli strumenti tecnologici a supporto stanno progressivamente aumentando, per cui ha tutta una serie di sensori, segnalatori, eccetera, così, che gli consentono di capire se il treno è a posto, se ha dei problemi, che gli consentono di guardare rispetto alla linea, eccetera, eccetera. Però ad oggi, diciamo, per quanto ci riguarda, almeno noi, treni dove ci sia la guida autonoma non ci sono, ma è un'evoluzione, io credo, inevitabile, vedremo in quanto tempo.